Lode e ringraziamento al nostro Dio, perché non solo cantiamo questi preziosi cantici, ma prendiamo anche a cuore ciò che questi uomini hanno espresso nelle loro canzoni. Oh, quanto è preziosa la notizia che riempie il mio cuore, che soddisfa tutti i miei desideri in ogni ora. E questo possiamo dirlo ieri, oggi e per sempre. Gesù rimane immutabile, sempre lo stesso è Gesù Cristo. Così abbiamo cantato. Sappiamo che i re possono venire e andare, principi e potenti possono emergersi, ma una cosa rimane: il nostro Dio. Ieri, oggi e per sempre rimane immutabile, non cambia, e Lui non cambia nemmeno la Sua parola che ha pronunciato fin dal principio, e di questo siamo molto felici. Le persone a volte devono cambiare le loro parole, le loro opinioni, ma Dio non ha bisogno di cambiare la Sua parola, nemmeno la sua opinione, perché egli sa dall'inizio ciò che avverrà e fino ai nostri giorni. Siamo così felici di poter sapere questo per grazia. Prima di pregare, voglio leggere dal profeta Isaia, capitolo 51, dal versetto 4, qui queste preziose parole che sono state dette. Quest'uomo di Dio doveva dire ciò che Dio gli aveva detto di dire. Era al servizio del Signore, Isaia, e poteva dire solo ciò che Dio gli permetteva di dire. Isaia 51, dal versetto 4. Prestami attenzione, popolo mio, porgimi orecchio, mia nazione. Poiché la legge procederà da me e io porrò il mio diritto come luce dei popoli. La mia giustizia è vicina, la mia salvezza sta per apparire. Le mie braccia giudicheranno i popoli, le isole spereranno in me, confideranno nel mio braccio. Alzate i vostri occhi al cielo e abbassateli sulla terra. I cieli infatti si dilegueranno come fumo, la terra invecchierà come un vestito, anche i suoi abitanti moriranno, ma la mia salvezza durerà in eterno. La mia giustizia non verrà mai meno. Ascoltatemi, voi che conoscete la giustizia, popolo che hai nel cuore la mia legge. Non temete gli insulti degli uomini, né siate sgomenti per i loro oltraggi. Infatti la tignola li divorerà come un vestito, la tarma li roderà come la lana. Ma la mia giustizia rimarrà in eterno, la mia salvezza per ogni epoca. Possiamo solo dire amen alle parole di Dio. E io penso, cari fratelli e sorelle, cari amici o chiunque siamo qui, vogliamo effettivamente solo ascoltare ciò che Dio ha da dirci. In questi giorni molti vogliono dire qualcosa, o vogliono essere qualcosa, vogliono dire qualcosa, vogliono avere qualcosa da dire, ma Dio si è già occupato di questi giorni e si è rivolto al suo popolo in quel tempo. Prestami attenzione, popolo mio, porgi il mio orecchio, mia nazione. E cari fratelli e sorelle, sappiamo che in quei tempi era forse già come i nostri giorni, ma Dio si è preso cura del suo popolo, parlava loro, ha dato loro delle istruzioni su ciò che dovevano fare. e possiamo dire che lo stesso vale per i nostri giorni. Dio si prende cura dei Suoi. Forse erano un piccolo gruppo, ma Dio si è preso cura di loro. Forse sono stati disprezzati, derisi, messi in ridicolo, disprezzati, ma Lui dice a loro: non temete gli insulti degli uomini, né siate sgomenti per i loro oltraggi. Naturalmente il popolo di Dio era sempre in minoranza e forse lo sarà fino alla fine, ma quando Dio dice: non temete gli insulti degli uomini, né siate sgomenti per i loro oltraggi, allora anche questa parola ha la sua validità, cari. Allora non dobbiamo aver paura e non dobbiamo temere, perché sappiamo che Dio è Dio e rimane Dio. Ha provveduto ai Suoi in ogni tempo, e potremmo dire che è stato solo nell'Antico Testamento, cari. Lo stesso avviene anche nel Nuovo Testamento. Se guardiamo nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 14, troviamo che il nostro Signore parla direttamente nel primo versetto: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Non è questa già una promessa meravigliosa? Non è una meravigliosa consolazione? Sì, Dio ha provveduto nell'Antico Testamento e provveduto anche nel Nuovo Testamento. Se leggiamo un po' più avanti nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 27, è scritto: vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Non è meraviglioso? Questo è detto nel Nuovo Testamento, e quindi, cari, poiché ci ha lasciato la sua pace e l'ha messa anche nei nostri cuori, allora possiamo essere riconoscenti, possiamo essere felici e possiamo affidarci alla parola: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Sì, possiamo confidare oggi? Vediamo, come ho detto prima, che ci sono diversi partiti, persone altamente istruite e grandi, potenti persone, ma non si può fare affidamento su tutti, cari. L'unica cosa su cui il popolo di Dio si può affidare è l'aiuto di Dio. Lui ci condurrà, lo ha sempre fatto, cari. Si è sempre preso cura del suo popolo ed mi è diventato grande e molto importante per me che il nostro Signore abbia detto questo, e credo che ha detto ancora di più. Ha detto nel capitolo 15, dal versetto 18: se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Lo odiavano? Sì, possiamo dire, forse più di chiunque altro. Ma in tutto questo ha adempiuto ciò che gli era stato comandato di fare. Anche noi possiamo portare a termine ciò che Dio ci ha dato da fare. Che Dio ci possa far grazia, che la sua pace, la sua gioia e il suo spirito possano regnare in noi anche in queste ore, che continua a parlarci attraverso la sua preziosa e santa parola. Vediamo le molte cose che stanno avvenendo nel mondo, ma il popolo di Dio può essere fiducioso nel suo Dio. Possiamo gioire perché sappiamo di essere al sicuro e protetti. E Nella predica del fratello Branham ho detto che tutti noi dobbiamo lasciare questa terra, uno prima, l'altro dopo, dobbiamo andare. Ma lui dice: tenetevi stretti alla parola di Dio. Sì, è l'unica cosa su cui possiamo aggrapparci. La sua parola non può fallire. Ciò che ha detto è sì e amen. E questo mi ha davvero colpito e credo che tutti noi prendiamo a cuore queste parole. Prestami attenzione, popolo mio, porgimi orecchio, mia nazione. Sì, le persone sono pronte ad ascoltare qualcun altro, ma di solito non vogliono ascoltare ciò che Dio dice. Era già così quando il nostro Signore era sulla terra, è stato così in ogni tempo. Ma lode e ringraziamento al Signore che ci permette di prestargli l'orecchio a Lui e di ascoltarlo anche in queste ore. Vogliamo chiedergli che ci faccia grazia per parlare e anche grazia per ascoltare in queste ore. Siamo venuti per essere nuovamente benedetti da Lui. Credo certamente che siete venuti tutti non solo per essere qui, ma certamente c'è una fame, un desiderio nel vostro cuore e Dio lo soddisferà. Crediamo questo con tutto il cuore. Egli è in grado di placare il nostro desiderio, la nostra fame, la nostra sete. Il suo nome sia lodato. Alziamoci ora per pregare insieme. Dio fedele, ti ringraziamo dal profondo del cuore per questo tempo di grazia e anche per queste ore che ci dai. Ti ringraziamo, Dio fedele, perché possiamo presentarci davanti a te come tuo popolo. Ti ringraziamo per tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle, per tutti coloro che sono venuti in questi giorni, in questo fine settimana. Voglia tu parlare, digli quello che è necessario. Per noi tutti, Signore, abbiamo bisogno delle tue parole. Abbiamo bisogno che tu ti riveli, abbiamo bisogno che tu ti manifesti come hai sempre fatto. Siamo così grati che non ci hai dimenticato, ma che ci hai eletti, che ci hai già parlato e continua a parlarci, Signore, finché non passeremo dal credere al vedere. Dio fedele, ti prego, benedici il mio fratello che porterà la tua parola, benedici noi che ascoltiamo. Aiutaci, Signore, in questi giorni di difficoltà, perché vediamo che le difficoltà scoppiano fra i popoli, tra le nazioni, ma vediamo che tu hai ricondotto il tuo popolo di Israele e la tua sposa la conduci da tutti i popoli, lingue e nazioni. Tu, Signore, sei colui che porta a compimento la tua parola come hai promesso. Noi ti adoriamo. Oh, Signore fedele, sii con noi, benedicici in queste ore. Abbiamo sempre più bisogno di te e la nostra fervente preghiera e il desiderio nostro nel nome di Gesù. Amen. Lode e ringraziamento al Signore per il privilegio di poter essere di nuovo qui. Quando è stato cantato l'ultimo cantico, ho dovuto pensare o ricordarmi che la melodia è cambiata nel corso degli anni. E poi mi è venuto in mente un pensiero meraviglioso: con Dio tutto rimane sempre uguale. Come i nostri fratelli a Gerusalemme, a Efeso, a Corinto o dovunque sia stata ascoltata la parola, così l'ascoltiamo anche noi oggi. Non cambia assolutamente nulla in ciò che viene da Dio. Le persone hanno sempre nuove idee, ma nel regno di Dio possiamo farne completamente a meno. Sapete che in questo luogo ci è stata data una cosa da Dio, e cioè di mettere la sua parola sul candelabro in modo molto speciale. Siamo riconoscenti che ci sia stato dato un tale rapporto con la parola di Dio. Non si tratta di un obbligo che ci imponiamo, ma piuttosto un impulso interiore, di una connessione che viene dal profondo del nostro cuore e che viene dallo Spirito Santo. Chiunque sia nato di nuovo dal seme della parola e attraverso lo Spirito ha questa connessione con la parola attraverso lo Spirito. Non c'è altro modo, questa è la connessione divina che abbiamo. Bene, sapete che facciamo esperienze col Signore e vorremmo che fossero più frequenti. A maggio abbiamo avuto diverse riunioni a Parigi, Milano, a Salzburgo e a Zurigo. Il Signore ha operato dappertutto e siamo riconoscenti a Dio che il tempo della grazia non sia ancora finito. Quello che le persone pensano, che affermano in tutta serietà che il tempo della grazia è già finito, non sono riuscito a scoprire cosa pensano. Immaginate se il tempo della grazia fosse davvero passato. Allora dovremmo iniziare a gridare oggi alle montagne e alle colline: cadeteci addosso, copritici. A volte le persone non sanno quello che dicono e non sembra che abbiano il tempo o che si prendano il tempo per riflettere su questo. Prima di entrare in uno studio della parola, non una predica, non sono abbastanza sano per poter far questo, per parlare con forza. Non c'è nulla di cui abbiamo più bisogno che di essere rafforzati nella parola di Dio. E ogni volta, e questo mi riempie di dolore, si sente che le persone si allontanano dalle parole e seguono interpretazioni diverse. E questo è sempre un dolore. E si pone la domanda: non abbiamo predicato abbastanza chiaramente o cosa è mancato? Appartengo a quelle persone che sempre si fanno un esame costantemente davanti al volto di Dio per vedere quale possa essere la difficoltà. Poi dobbiamo confessare insieme: abbiamo ascoltato la parola di Dio con chiarezza e in verità. E quando il Signore, dopo il suo operato, si rese conto che la gente non lo capiva più e si allontanavano da Lui, Paolo dovette sperimentare la stessa cosa. Ha detto: tutti mi hanno abbandonato e nessuno era accanto a me nella difesa del Vangelo. Allora i tempi che abbiamo oggi sono sicuramente esistiti anche in passato. Alcuni sostenevano che la risurrezione fosse già avvenuta, che il giorno del Signore già fosse arrivato e così via. Paolo e gli apostoli hanno dovuto correggere sempre e nuovamente. Siamo grati che lo abbiano fatto. Dopotutto, questa correzione ci serve oggi a noi. Se tutti i problemi e le domande non fossero sorti nella prima generazione e chiesa cristiana, ma solo oggi, non avremmo le risposte. Ma grazie a Dio abbiamo sempre le due cose, sia le domande che le risposte, e ne siamo riconoscenti. In Svizzera abbiamo vissuto un'esperienza meravigliosa domenica sera dopo la riunione. A Zurigo sono stato invitato a visitare dei fratelli e delle sorelle e nella casa c'era una difficoltà, bisogno, un vero bisogno, non solo di natura terrena ma anche spirituale. E quando c'è del bisogno e invociamo il Signore viene. Ma l'atteggiamento del fratello, devo sorridere un po', era così biblico e così completo che Dio doveva rispondere, che Dio doveva benedire, che Dio doveva guarire, che Dio doveva rivelare la sua potenza. Come sapete, dipende sempre dal nostro atteggiamento. Si può invitare un predicatore della parola nella sua casa per tenergli delle trappole, per fare questo o quello, qualsiasi cosa abbiamo in mente, ma si può anche invitare qualcuno sapendo che quando viene il Signore, quando viene il Signore viene la guarigione, viene la liberazione, viene la salvezza, viene la benedizione. E così fu quella domenica sera a Zurigo. Il fratello che con entrambi i piedi sta nella vita, che davvero con entrambi i piedi sta nella vita, ha detto: fratello Franco, abbiamo avuto una settimana di digiuno e di preghiera, siamo in grande difficoltà, mia moglie con l'epilessia e le altre cose che anche ha detto, non c'era più, non andava più oltre, non ce la faceva più, ma lui ha detto: sapevo che quando saresti venuto nella nostra casa ci sarebbe stata la svolta, la guarigione e tutto ciò che ne consegue. Mi sentivo umiliato da un simile atteggiamento, ma probabilmente ha usato il passo biblico: chi accoglie voi accoglie me, chi ascolta voi ascolta me. Mi sentivo piccolo da questo atteggiamento, e questo atteggiamento biblico, lo sottolineo, questo atteggiamento biblico può fare miracoli, può muovere il braccio di Dio, può portare, come abbiamo visto, non solo la guarigione, ma può portarci alla presenza dello Spirito di Dio in modo così potente che le persone si inginocchiano e cominciano a pregare senza che nessuno glielo chieda. E la presenza di Dio era davvero molto potente. Giovani che non avevano mai pregato prima sono improvvisamente scoppiati in preghiera e hanno invocato il nome del Signore con lacrime e profonda emozione. E noi abbiamo potuto dire: la salvezza è arrivata a tutti. In totale eravamo circa 20 persone. Fratello Trispel, è giusto, c'eri anche tu. Eravamo circa 20 persone. Ma eravamo così grati per ciò che Dio aveva fatto. E naturalmente è sorto il mio desiderio di sperimentare nuovamente che tutti desideriamo insieme a Dio di avere queste esperienze che possiamo fare con Dio, dove non dobbiamo più obbligarci, ma dove siamo guidati e spinti dallo Spirito Santo, dove la sorgente si apre. Questo fratello testimoniò subito e disse: fratello Frank e fratello, una settimana fa mi sono visto alle strette, uso il mio vocabolario, ho visto due sentieri davanti a me, quello largo a sinistra e quello stretto a destra, ho cercato di percorrere il mio sentiero nel mezzo di questi, ma all'improvviso ho capito che non potevo farlo, non andava. E ora venne il giorno e l'ora, il giorno della salvezza e della benedizione. Siamo molto grati al Signore per questo, ma ciò che mi ha scioccato è che ha detto, come sai, da qualche anno partecipo alle riunioni di Zurigo e ancora una volta mi sono sentito male e ho pensato e per via della proclamazione, se fosse venuto solo una volta bene, ma per lui da alcuni anni era stato lì e non aveva ancora sperimentato Dio. Oggi chiedo semplicemente, chi non ha ancora fatto un'esperienza con Dio non può essere a colpa della proclamazione, non può essere per colpa di Dio, può dipendere solo dal nostro consenso, dal nostro sì, ma forse deve venire anche l'ora dell'individuo. Non si può venire, forse non può venire quando uno vuole, perché è scritto: nessuno può venire a me se prima il Padre non lo attira. Possiamo entrare in chiesa, ma per venire a Cristo e avere un'esperienza con Dio ci vuole di più. Essere veramente catturati dallo Spirito di Dio nel nostro intimo. E noi desideriamo queste ore, questi incontri. Abbiamo avuto un insegnamento che non ha uguali sulla terra. Non lo dico per vantarci, lo dico per il bene della verità. E sarà vero davanti al trono del giudizio di Dio in quel giorno, ma ci sono altri che hanno fatto il passo verso Dio più rapidamente, forse hanno sperimentato Dio più di noi finora. Dio, dopo tutto, Dio ha provveduto a tutto e non solo lo ha promesso, ma lo ha anche dato. Se Dio avesse solo promesso, allora avremmo dovuto chiedere e supplicare senza sapere quando sarebbe arrivato, se sarebbe arrivato. Ma se Dio ha promesso e dato secondo la parola della Scrittura, non ci donerà forse anche tutte le cose con Lui? Egli ci ha dato tutto, ma dobbiamo accettarlo con fede e confidare nel Signore, affinché si riveli in noi attraverso di noi. Ogni parola di Dio è verità assoluta e Dio è fedele a ogni parola e aspetta che venga confermata in te e in me attraverso di noi per grazia. Ero a Salzburgo e ho letto la parola di Esodo 23 in relazione alla festa dei pani azzimi, alla festa di Pentecoste, come il covone delle primizie doveva essere portato davanti al Signore. Il sacerdote doveva prendere questo comune e agitarlo davanti al popolo, poi intrecciarlo, era intrecciato con il pane e indicava che le spighe che una volta stavano da sole erano unite a formare un covone, cioè attraverso il raccolto, ma poi questo covone non rimane singolarmente come stelle, ma erano intrecciati l'uno all'altro, cari, tutti noi eravamo come individui, uno qui, l'altro là. Quando Dio ci chiama siamo riuniti, ma poi lo Spirito viene su di noi e allora siamo uniti, intrecciati, proprio come le membra di un corpo sono unite. Così il covone delle primizie veniva mostrato davanti a Dio. Quando si porta il raccolto, non è solo che i singoli steli rimangono in piedi da soli o in un covone, ma anche il covone, anche quello che è già stato unito, è ancora intrecciato. Così, cari, è così che deve essere con la vera Chiesa del Dio vivente. Non siamo, avrei quasi detto, un gruppo di persone che vengono per caso qui, non appartiene a dire questo in questo luogo. Vogliamo, davanti al volto di Dio, vogliamo formare una Chiesa, la primizia. Quello era il covone delle primizie, non era l'intero raccolto, il covone delle primizie. Il raccolto era stato portato, ma questo riguardava le primizie, il covone delle primizie. Dio ha persone che appartengono alle primizie, non solo quelle che saranno salvate, ma quelle che parteciperanno alla prima risurrezione, al rapimento, alla festa delle nozze, e questo gruppo deve essere come all'inizio un solo cuore di una sola anima, intrecciati uno con l'altro, come scrive Paolo negli Atti 17: in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Siamo in Lui, collegati a Lui, e anche tra di noi siamo uniti per la grazia del nostro Dio. Vi sentite così? Vi sentite in contatto con Dio e l'uno con l'altro? C'è questa connessione intima, o siamo sempre qui uno accanto all'altro? No, dobbiamo essere intrecciati l'uno con l'altro. Questo è il significato del covone di primizie che veniva sventolato nella Pentecoste. Ci sono state 7 settimane e il 50° giorno fu quindi il giorno di Pentecoste. Cosa leggiamo nel Nuovo Testamento? Nel giorno di Pentecoste si trovavano tutti insieme in un luogo di un solo cuore, e venne un suono dal cielo come un vento impetuoso e potente, e tutti furono riempiti di Spirito Santo. Erano intimamente connessi con Dio e tra di loro. Questa è l'unità nello Spirito per la quale Gesù, il nostro Signore, ha pregato. Unità divina. Tu in me e io in te, affinché siamo uno, una cosa sola. E Dio farà certamente alla fine lo stesso che ha fatto all'inizio. Non posso fare a meno di credere a Dio. Non avrebbe alcun valore per me predicare la parola se non credessi dal profondo del mio cuore che da quest'ultimo risveglio, in questa generazione, in quest'ultima epoca, in questo periodo della Chiesa, l'ultimo messaggio di Dio chiamerà una Chiesa preparata e adornata, che sarà poi condotta ad incontrare lo Sposo. Se non fossi convinto di questo, allora sarebbe meglio che non stessi più qui. Ma Dio ha mandato un messaggio per questo tempo. A volte l'abbiamo sottolineato che questo è ciò che ci distingue da tutti gli altri, e lo diciamo in tutta umiltà. Così come al tempo della prima venuta di Cristo esistevano diverse denominazioni religiose, direzioni religiose, tutte sia affermavano questo e quello, ma all'improvviso venne un messaggio profetico e una chiamata nel deserto, e tutti coloro che erano pronte ad ascoltare, vennero e ascoltarono. E la scrittura dice, furono battezzati col battesimo di Giovanni. Che cos'era? L'ora di Dio era scoccata, era giunto il momento dell'adempimento di ciò che era stato detto per bocca del profeta Isaia 40, 40 capitolo, versetto 3, anche in Malachia 3:1. Il giorno della salvezza è venuto, la via è stata preparata, il popolo è stato chiamato, e improvvisamente il Nuovo Testamento ha iniziato a fare il suo corso. Adesso finisce. Stiamo arrivando alla fine della storia della salvezza del Nuovo Testamento e quindi siamo tornati in un periodo profetico diverso dall'intero periodo della Chiesa. Non c'è stato nessun altro periodo nel corso della storia della Chiesa che abbia avuto un carattere profetico. È stato insegnato, è stato predicato, è stato evangelizzato, è stato scritto, e siamo grati a Dio per questo, perché tutti questi movimenti e correnti precedenti sono stati necessari per portarci dove siamo oggi. Non sarebbe stato possibile avvenire in un colpo solo. Dio ha preparato questo, come abbiamo sentito spesso nelle prediche tradotte. Siamo arrivati al tempo in cui si riassume la storia della salvezza e Dio ci ha aperto gli occhi per grazia. Con gratitudine sottolineiamo la parola di Dio, gli diamo un valore importante, in piena convinzione Dio conosce i nostri cuori, che ci provi e esamini anche i nostri reni. Amiamo Dio con tutto il cuore, amiamo la sua preziosa e santa parola con tutto il cuore. Il cielo e la terra passeranno e tutte le interpretazioni passeranno, ma la parola di Dio rimarrà per sempre. Crediamo che questa parola sia in noi e che noi siamo in questa parola. E come ho detto, portiamo la parola e la parola ci porta. Custodiamo la parola e la parola ci custodisce. Che leggiamo nell'epistola? Poiché hai osservato la mia parola, io ti preserverò dall'ora della tentazione che verrà su tutta la terra. Dio ha una chiesa parola. Così come Lui, il Signore, era la parola fatta carne, i passi biblici che si riferivano a Lui si sono compiuti attraverso di Lui, così è con noi ora. Abbiamo solo bisogno di pazienza, abbiamo bisogno di pazienza per ottenere le promesse di Dio, e questo avverrà dopo il compimento della volontà di Dio. L'ora dovrà venire in cui non ci intercorreremo più e non esiteremo più, ma attraverso la guida dello Spirito Santo riconosciamo la volontà di Dio. Non abbiamo bisogno di saperlo il giorno prima, non abbiamo bisogno di parlarne, ma sotto la guida dello Spirito Santo dobbiamo riconoscere la volontà di Dio nella Chiesa in quel giorno, in quell'ora, e poi farla. Dio si prenderà cura anche di questo. L'abbiamo detto, il periodo del nostro insegnamento dovrebbe essere quasi concluso. L'unica domanda da porsi è se finora abbiamo capito tutto ciò e ci siamo lasciati ordinare dalla grazia di Dio per poter prendere il nostro posto e dire: Signore, puoi contare su di me, sono a tua disposizione. Dio vuole fare di noi persone che si mettono a sua disposizione. E la cosa bella è che non abbiamo desiderio di predicare qualcosa di particolare, ma vogliamo predicare la parola. Questo è il nostro desiderio, e questa parola che era all'inizio e ora alla fine, e così come è stata efficace all'inizio attraverso tutti coloro che l'hanno ricevuta, sarà efficace alla fine attraverso tutti coloro che l'hanno ricevuta. La parola ha bisogno di una conferma divina, non come parola, ma per far conoscere la nostra credibilità, perché chiunque può dire io credo. E quando passiamo in rassegna le centinaia di comunità di credenti, o i milioni o i miliardi di persone, ognuno di loro, quando gli si chiede credi, rispondono certo che credo, ma poi si arriva a ciò che le persone in questione credono, e a chi crede la persona in questione, poi si va avanti così. No, quando parliamo di fede intendo dire che parliamo della fede come dice la scrittura e nient'altro. Al Johannes Rau, il politico, è stato chiesto se è un credente in generale o se è un cristiano che crede secondo la Bibbia, e per quanto ho sentito ha detto che sono un credente secondo la Bibbia. Cosa questo sarebbe bello, ma solo per dimostrare anche che nel linguaggio comune si sta lentamente facendo una distinzione che sarebbe stata impensabile 20 anni fa. Sei un credente nel senso di come tutti sono credenti, o sei un cristiano che crede veramente nella Bibbia? È stata allora fatta lì la differenza. Che Dio abbia misericordia di noi, ci faccia grazia che possiamo essere dei veri cristiani, e noi vorremmo annoverarci fra loro, poiché la parola Cristo significa unto, per essere credenti unti e dotati di Spirito Santo. E se si vuole essere precisi, che secondo le scritture nessuno ha il diritto di definirsi cristiano se non è stato unto di Spirito Santo come Cristo. Questa è la conseguenza. Potete dire questo è triste, potete gioire di questo, potete chiamarlo come volete, questa è la conseguenza finale. La parola cristiano significa unto, e la parola unto significa essere stato unto con lo Spirito Santo. Pietro lo spiegò a proposito di Gesù Cristo, che fu unto con lo Spirito Santo e andò a fare del bene. Da lì il nome Cristo. E così Dio avrà alla fine una chiesa fondata sulla parola, unta di Spirito Santo. E per essere uniti in questa unità divina, questo è semplicemente necessario, non solo come insegnamento, ma come esperienza. Tutto ciò che Dio ha fatto in Cristo non era solo una promessa o un insegnamento, ma un evento. La sua nascita, il suo battesimo nello Spirito, la sua sofferenza, la sua morte, la sua sepoltura, la sua discesa all'inferno, la sua risurrezione, la sua ascensione in cielo sono stati tutti eventi, e ogni esperienza che ci viene riportata nelle sacre scritture che i nostri fratelli e sorelle hanno avuto con Dio all'inizio è possibile per noi oggi. Dio, da Dio nello stesso modo è a nostra disposizione in cui l'hanno ricevuta allora. O Dio è cambiato? No, crediamo di essere ricondotti all'inizio, all'origine, e anche questo fa parte, e anche questo fa parte di questo. Ora, pieni di gratitudine, leggeremo alcuni altri passi della Scrittura in questa parola, dove questa parola viene messa in risalto. L'ho accennato brevemente prima, che ogni volta che le persone si allontanano dalla verità, il mio cuore si strazia. Come è scritto in 1 Corinti 13, l'amore si rallegra della verità, e così è. L'amore veramente divino in una persona gioisce con la verità, e la verità non è quella che tu o io diciamo, la verità è ciò che Dio ha già detto, la verità è la sua parola. Il Signore lui stesso disse: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Nel profeta Isaia 66, versetto 5, è scritto: ascoltate la parola del Signore. Isaia 66, versetto 5. Ascoltate la parola del Signore, voi che tremate alla sua parola. Che parole! Abbiamo già sentito e letto nell'introduzione, nel capitolo 51, in Isaia 51, versetto 4, l'invito a prestare attenzione. Prestami attenzione, popolo mio, porgimi orecchio, mia nazione, poiché la legge procederà da me, e io porrò il mio diritto come luce dei popoli. Qui il Signore parla al suo popolo. Prestami attenzione, non agli evangelisti, non ai predicatori, non agli uomini che si sentono di essere qualcosa, ma prestami attenzione, popolo mio, in relazione con la parola di Giovanni 10, le mie pecore ascoltano la mia voce. Dio rivendica per sé il suo popolo, e anche lui è profondamente rattristato quando i suoi ascoltano un'altra voce. Viene il giorno in cui ci renderemo conto che tutti coloro che sono stati illuminati una volta e hanno assaporato lo Spirito Santo e assorbito la preziosa parola di Dio e poi si allontanano di nuovo, non potranno tornare indietro, perché allora supereranno una linea che non deve essere superata. Possiamo fare qualsiasi sciocchezza perché siamo umani e Dio può perdonarle e le ha perdonate, ma nelle sue parole ha stabilito delle linee guida che non dobbiamo superare. E qui è scritto: prestami attenzione, popolo mio, porgimi orecchio, mia nazione. Non tutti, ma coloro che appartengono alla sua Chiesa, che costituiscono il suo popolo, accetteranno il suo insegnamento e gliene saranno grati. Gli altri diranno: aspetta un attimo, questo non è in accordo con ciò che il dottore così e così ha insegnato. Ho detto: che cosa mi importa del dottore così e così? Uno dice questo e l'altro fa quello, l'altro con la teologia. Che cosa serve questo? Abbiamo un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, e questo vale fino alla fine. E tutti devono inchinarsi a Dio e sottomettersi a Dio, e chi non lo vuole non ha bisogno dovrà farlo più tardi, quando sarà troppo tardi. Oggi possiamo confessare il nome del Signore. Quando il tempo della grazia sarà finito, tutti coloro che non l'hanno voluto, ora che pensavano di essere troppo buoni per farlo, dovranno farlo. Non voglio sperimentare questo, vorrei almeno essere al sicuro nella nuova Gerusalemme durante questo periodo, perché non sarà un bello spettacolo. Prestami attenzione, popolo mio, porgimi orecchio, mia nazione, poiché la legge procederà da me. Alleluia. La legge procederà da Dio, e così è scritto nel profeta: saranno tutti istruiti da Dio. Potete credermi, questo è il tempo dell'istruzione divina in cui ci troviamo. E così come la gente in quel tempo riconosceva che c'era un Paolo qui e degli uomini di Dio, e Paolo poteva scrivere: avete ricevuto la parola che vi abbiamo predicato, non come parola di uomini, ma come parola di Dio, quale effettivamente è. Era la parola di Dio. Paolo poteva dire: quello che ho ricevuto dal Signore l'ho trasmesso a voi. Dio ha persone che amano la sua parola, che la rispettano. 2 Timoteo 4 è un avvertimento molto speciale che si riferisce ai tempi della fine, e sono certo che tutti ci rendiamo conto che siamo alla fine dei tempi. Timoteo 2, 4 è una parola che probabilmente tutti abbiamo letto più volte, io certamente sì, anche molti altri. Ovviamente, versetto 1: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo, che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Vediamo qui le due cose vengono chiaramente distinte, le due cose. Uno è la sua apparizione, quando verrà a prendere a sé tutti coloro che amano la sua apparizione. Cosa scrive Paolo? Deve essere scritto da qualche parte qui. Nello stesso capitolo è scritto nel versetto 8: ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Una cosa è la sua apparizione, e quando ritorna, allora c'è, quando apparirà, saremo presi con lui e lo incontreremo nell'aria. E poi viene scritto: e nel suo regno, dopo la cena delle nozze, scende con i suoi per stabilire il regno qui sulla terra. Questo si può leggere in alcuni passi della Bibbia, in particolare in Apocalisse 19 dal versetto 11 e in Apocalisse 11 versetto 15 e in alcuni altri passi. Ma per me si tratta particolarmente del versetto 2. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Non conosco nessun altro della Bibbia in cui la parola viene usata, la parola ti scongiuro, che sia usata in riferimento a una cosa di Dio. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù. Questo mostra il peso che ha questo. Non si tratta qui di una cosa superficiale, qui si tratta di essere o non essere, e per questo una parola così potente Non so cosa abbiano, che parola hanno usato gli altri traduttori, ma almeno qui è scritto così: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti. E poi viene la cosa stessa: predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Il predicatore avverrà nel tempo favorevole, ma per gli ascoltatori potrebbero venire in un tempo sfavorevole. Quando gli si dice, ascolta, non puoi predicare cose che non sono nella parola di Dio. E poi inizia, sì, ma è una rivelazione, poi continua e si va avanti così. No, noi sosterremo fino alla fine che Dio ha detto tutto quello che c'era da dire e non ha dimenticato nulla. E se la parola deve essere predicata, allora vi chiedo di credere che questa, la Sacra Scrittura, è la testimonianza compiuta di Dio sulla terra. Non c'è nulla che vada oltre. Dio può sempre fare ciò che vuole, ma per quanto riguarda la predicazione ci fermiamo dove la parola si ferma e iniziamo dove inizia. Tutto qui. Questo è richiesto da Dio. Non è la nostra decisione, non è la mia e la tua decisione, ma la decisione del nostro Dio. E cosa scrive Paolo ai Corinti? Chiunque vada oltre ciò che è scritto non ha Dio. La questione non è così semplice come a volte viene presentata oggi con l'entusiasmo della rivelazione. Le persone sono portate dietro la luce. Si lasciano trasportare e pensano già di vivere la prima fase del rapimento e non si rendono conto che la parola di Dio ha parlato chiaramente anche su questo. Non c'è quasi nessun argomento che sia trattato così chiaramente nelle scritture come la risurrezione. E se qualcuno dice semplicemente sta accadendo ora, i morti stanno tornando in vita e così via, dimentichiamolo. Se questo, quando questo accade, nessuno di noi ne parlerà, allora accadrà in noi. Non è così? Quando è avvenuta la risurrezione di Gesù Cristo, si trattava solo di una chiacchiera in Samaria, di chiacchiera in Emeso, oppure era un fatto della storia della salvezza che è avvenuto lì e di cui si è avuta testimonianza in quei luoghi? Sì, che cos'era? Era un insegnamento, era stato un grande evento. E così il ritorno di Gesù Cristo è esattamente lo stesso. La risurrezione, il rapimento, la trasformazione sono tutte cose che accadranno. Ma non dove ne parliamo, no, ma dove Dio farà questo in quel tempo. E così come le Sacre Scritture fanno luce su questo, anche noi lo crediamo. Non potrebbe essere scritto in modo più chiaro. Basta leggere due o tre passi biblici per rendersene conto e per avere una visione d'insieme quando vengono fatte affermazioni non corrette. In Prima Corinti 15 1 dei più dettagliati, uno dei più potenti e profondi. Qui Paolo dice in Prima Corinti 15 dal versetto 12: ora se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni fra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? L'avete notato? Alcuni hanno detto Cristo è già risorto. Gli altri sostenevano che non c'era nessuna risurrezione. E poi nel versetto 15 dice: noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo. ha fornito questa prova sotto forma di argomentazione. Siamo grati a Dio, come l'ho detto all'inizio, che tutte queste cose siano emerse in quel tempo e che siano state fornite le prove. Poi versetto 20, ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, prima di come primizia, abbiamo parlato della primizia, Cristo, la primizia di coloro che si sono addormentati. Leggiamo ancora nel versetto 23, è scritto, ma ciascuno al suo turno, Cristo la primizia, poi quelli che sono in Cristo alla sua venuta. Qualunque sia la traduzione, che si tratti di apparizione, arrivo, ritorno, si riferisce sempre allo stesso evento. Ma ciascuno al suo turno, Cristo la primizia, poi quelli che sono in Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà, ogni potenza. Questo è l'ordine divino, Cristo la primizia, e poi al suo ritorno tutte le primizie verranno fuori, e poi alla fine, dopo i 1000 anni, la risurrezione generale. Questo è l'ordine divino, ma a me interessa molto di più questo, voglio che penetri nelle nostre carni, nel nostro sangue, nella nostra anima, nel nostro spirito, nelle nostre midolle, nelle nostre ossa, che Dio ci ha dato la sua parola e che dobbiamo conservarla ad ogni costo e non lasciarci trasportare da ogni dottrina, da ogni insegnamento. Potete leggerlo voi stessi dal versetto 51, 1 Corinti 15, in relazione alla risurrezione. Torno a parlarne perché intorno a noi accadono cose che di certo non rendono felici. Leggiamo Apocalisse 11, versetto 9, perché lì Giovanni testimonia ciò che aveva da dire, da riferire. Apocalisse 1, versetto 9, seconda parte. Ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Sono stato a Patmos, come sicuramente tutti sapete, nella grotta della montagna dove si dice sia stato Giovanni. E lì ho letto l'intera Apocalisse. Una volta l'ho riletta e ho ringraziato il Signore di avere il privilegio di vivere in questo tempo, dove le cose che gli sono state rivelate lì stanno ora accadendo nel nostro tempo. Non si può nemmeno immaginare cosa possa accadere dentro una persona in tali momenti. Di sapere questo era il luogo in cui Dio ha parlato e può rendersi conto che ora viviamo nel tempo che possiamo leggere, non solo testimoniare come tutto ciò che è stato detto allora si sta realizzando davanti ai nostri occhi. Fa traboccare il cuore di gratitudine. Dio ha avuto i suoi servitori, i suoi messaggeri, ha parlato attraverso di loro e ora il tempo è compiuto e ora non è più un libro ancora sigillato per noi con 7 sigilli, ma un libro aperto, un contenuto aperto, una parola rivelata, non solo una parola scritta, una parola viva, una parola, la parola parlata, una parola rivelata è diventata per te e per me per grazia del nostro Dio, una parola che ci parla, una parola che ha qualcosa da dirci, una parola che significa tutto per noi, una parola alla quale siamo legati attraverso lo Spirito Santo. In quel tempo scritta, oggi realtà. E se posso ricordarvi, l'ho annotato quando il fratello Branham era sulla montagna e all'improvviso, mentre la nuvola scendeva, la voce risuonò, ritorna, perché è giunta l'ora di aprire i 7 sigilli. Quante volte l'ho detto, quei milioni di credenti non sanno ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo. Cantano a Dio, pregano, lo adorano, e non c'è assolutamente nulla di sbagliato in questo. Le loro riunioni sono migliori delle nostre, hanno una forma migliore, un ambiente migliore, i predicatori sono istruiti, hanno tutti i vantaggi che si possono pensare e desiderare sulla terra. E nonostante non voglio cambiare, non voglio scambiare, preferirei essere nella sala di Bethlehem che in qualche palazzo. Se sono nella volontà di Dio, questo mi basta. Allora anche la stalla mi va bene per me, se la parola di Dio si incompie attraverso di essa. Qui lo abbiamo per amore della parola di Dio. E se posso fare l'osservazione che ci viene fatta più volte, certamente dovrà avvenire più spesso. Quando i 7 tuoni fecero sentire le loro voci, venne il comandamento diretto del Signore, una voce dal cielo: non scrivere ciò che i 7 tuoni hanno detto. Allo stesso modo la parola di Dio è una parola di Dio, un comandamento del Signore: non scrivere. Come posso leggerlo se non è scritto affatto? Come posso predicare se non è nemmeno scritto come parola di Dio per poterla predicare? Poi viene il ragionamento: sì, è una rivelazione. Lo ripeto, Dio è eternamente legato alla sua parola. Crediamo nella rivelazione della parola e nella rivelazione dello Spirito, ma la rivelazione dello Spirito e la rivelazione della parola coinciderà sempre con la parola di Dio. E sono sincero anche su questo. Allora preferisco le riunioni asciutte quando l'istruzione di Dio viene a noi, piuttosto che l'entusiasmo per qualcosa che non viene affatto da Dio e quindi non può portare a Dio. Non credo che il fratello Kuffa sia arrabbiato con me, abbiamo parlato solo per 2 o 3 minuti di questo, ma prima ha detto: ho parlato con il Signore e poi all'improvviso mi è arrivata la risposta. Continua su questa via. E io ho detto: fratello mio, sono d'accordo con te, abbiamo tutti la stessa risposta, seguiamo questo cammino di Dio fino alla fine, qualunque cosa accade. Oppure no, dovremmo correre a destra e a sinistra, una volta qui, una volta là, e possiamo dirlo qui in tutta umiltà, alla gloria di Dio. In tutte queste decine di anni non abbiamo cambiato direzione, né cambiato dottrina, né cambiato qualcosa, né conoscenza. Siamo stati condotti in profondità, è vero. Siamo stati condotti in più profondità, ma non abbiamo dovuto cambiare nulla fino ad oggi. Anche quello che viene da Dio a parte è già perfetto in sé. Vi rendete conto di cosa significa la nostra? Tutto quello che viene da noi è un frammento, ma tutto ciò che viene da Dio, questi frammenti arrivano a diventare una cosa d'insieme, una cosa completamente perfetta, arrotondata e finita. E credo con tutto il cuore quello che è in parte da Dio, che noi abbiamo in parte, è perfetto già davanti a Dio, e quando viene messo insieme è una cosa meravigliosa. Quindi, per amore della parola di Dio e per la testimonianza di Gesù, queste due cose sono state messe sul candelabro in modo speciale attraverso il ministero del fratello Branham. La rivelazione di Gesù Cristo e la parola di Dio, e le due cose appartengono insieme. Come ho già detto, coloro ai quali Cristo non è stato rivelato per rivelazione divina non riconosceranno mai l'Anticristo, mai. È qui che entra in gioco la rivelazione. Ma la rivelazione che viene, che inizia lì, parte dalla descrizione che viene data qui nella parola di Dio, non è vero? Quando Cristo ci viene descritto e ci viene rivelato, come ci viene rivelato? E questo lo porta il vento? No, leggiamo nella parola di Dio, leggiamo chi è, cos'è, com'è, e lo Spirito viene, ci convince e ce lo rivela, e noi lo vediamo grazie alla parola di Dio. Questa è la rivelazione divina. Lo stesso vale per tutte le altre cose. Ci sono chissà quante persone che leggono dell'Anticristo e tutte e tirano a indovinare. Come sapete, lo stanno cercando in Afghanistan, a Teheran, a Gerusalemme e a Mosca. Lo stanno cercando in tutto il mondo, ma non dove si trova. E quando poi guardo alla Sacra Scrittura, alla parola di Dio, e leggo dei sette colli, di tutto il resto, l'intera descrizione, allora posso solo dire che è appeso al muro, fa tic-tac, e non ho bisogno di dire che è un orologio. Così tutti sanno che ora è. La descrizione è qui. E quando lo Spirito di Dio viene su di noi, afferriamo l'uomo, perché è descritto chiaramente. Perché dico questo? Non avevo intenzione di farlo, ma le cose sono così. La parola di Dio ci è stata data per informarci su tutto, non per sapere più degli altri, ma per riconoscere la verità e poi vedere la differenza, perché ora tutto cade per l'Anticristo sotto il pio tema. Sì, Cristo ha chiesto di essere tutti uno. Di certo non ha chiesto quest'unità, posso dirvelo, ve lo posso assicurare. Ha pregato per l'unità divina, per la Chiesa sposa, per le membra del suo corpo, per la schiera comprata col suo sangue, che crede, lo serve, gli appartiene sua proprietà. Ma il vecchio nemico prende ogni parola che si adatta al suo concetto e poi la capovolge, proprio come fece Satana attraverso il serpente nel giardino dell'Eden. Grazie a Dio per la preziosa e santa parola. Grazie a Dio per lo Spirito Santo che guida in tutta la verità. Ancora un esempio: chi legge Matteo 28 e non ha la rivelazione dello Spirito, ripete e ripete, dice: è proprio qui scritto così. E anche la persona interessata sta lì o siede senza rivelazione. Ma quando arriva la rivelazione, vediamo cosa è scritto lì. Lo Spirito viene, improvvisamente ci rendiamo conto. Oh, aspetta, si tratta del nome. E poi seguiamo questa guida dello Spirito e sentiamo sempre di più come la chiarezza arrivi attraverso la verità. Questa è la rivelazione divina, dove lo Spirito e la parola, la schiera comprata col sangue, possono rivelare la volontà di Dio e Dio stesso tutto ciò che appartiene al suo piano. Questa è rivelazione che viene da Dio, che è fondata sulla parola, che viene dalla parola e conduce alla parola e corrisponde sempre esattamente. Non ci può essere contraddizione tra la Genesi, da Genesi all'Apocalisse. Se c'è una contraddizione nella tua testa e nella mia testa, o in quel libro o in quell'altro, da qualche parte, ma non nella Bibbia, non nella Bibbia, no, qui è tutto a posto e siamo grati a Dio per questo. Predica la parola, perché verrà un tempo dove non sopporteranno la sana dottrina. Il tempo è oggi è arrivato e la gente non se ne rende nemmeno conto, anche tra coloro che utilizzano il fratello Branham per se stessi, continuano a dire al pubblico: sì, il profeta è morto, ora Dio va avanti con noi, e non se ne rendono nemmeno conto. Per loro in qualche modo va bene così, perché tutto viene messo dall'atmosfera che si crea. Anche Paolo è morto, posso ignorare la parola che Dio ha pronunciato attraverso di lui, anche Pietro non è più fra noi e nemmeno Elia, ma la parola che Dio ha pronunciato attraverso tutti i profeti e tutti gli apostoli è viva, vive. Il Signore ha preso sei profeti, ma la parola è rimasta a noi. Il cielo e la terra passeranno, ma questa parola rimarrà. E come questa parola rimane vera, rimane in noi, così noi rimaniamo veri con questa parola. Non siete contenti di questo? Se gli altri hanno motivo di rallegrarsi per una cosa immaginaria, non abbiamo noi motivo di ringraziare Dio per la sua veritiera parola? Che cosa dovrebbe vedere con noi? Lo Spirito di Dio vuole impadronirsi di noi. Dobbiamo renderci conto di ciò che Dio ci ha già dato. E allora diventiamo riconoscenti con tutto il cuore e con tutta l'anima. Amen.